Buonasera, grazie per la vostra accoglienza. Io penso invece di ricordarmi, anche se erano 600 le persone che c'era la Caritas, perché se non sbaglio mi ha chiesto anche l'indirizzo, no? No, non lo ricordo. No, perché tra tanti, ma mi ricordo del suo volto. E io da quell'incontro anch'io ho imparato tanto, non ho solo dato, ho ricevuto anche tanto, no? E infatti così nelle note che ho preso per poter condividere con voi, mettevo proprio all'inizio un fatto che mi è successo proprio quella volta lì a Bellaria, alla Caritas, no? E ricordo un particolare, il giornalista che presentava noi giornalisti, che eravamo lì alla tavola rotonda, quando ha presentato me, e dice, qui c'è Suor Elisa Chidanè, africana, di quest'Africa dice che non esiste e di questo posso darvene io un esempio. Infatti, quando si va con l'aereo di notte, se si passa sull'America o sull'Europa, guardando giù si vede l'Europa, perché ci sono tante luci e uno dice, qui c'è l'Europa, qui c'è l'America. Invece, quando si passa sull'Africa, di notte non si vede nulla. E poi dice qui c'è Elisa, appunto ci parlerà di quest'Africa che non esiste più o meno. Ripensando a queste frasi, e io ho detto no, quando si è in Europa o in America durante la notte, se uno alza la testa non vede niente. Quando si è in Africa di notte si alza la testa e si vedono le stelle, un cielo pieno di stelle. Ed è questa la verità. E nella posizione che uno si trova, che riesce a comprendere l'Africa, se uno si pone dall'alto, dell'Africa non vede niente. Ma se uno si mette a fianco dell'africano, o comunque dell'Africa, ecco, dell'Africa alzando gli occhi al cielo riesce a vedere veramente un cielo pieno di stelle. Cioè, dobbiamo avere il coraggio di ribaltare, come diceva appunto Don Osvaldo, no? Ribaltare la mentalità che noi abbiamo, che l'Europa, che l'Occidente comunque ha sull'Africa. Il presidente dell'associazione stasera mi diceva, cerca di dare la tua testimonianza, no? Perché abbiamo bisogno di testimonianze più che di trattati sull'Africa. Ed è vero, bisogna parlare, ma vi assicuro che anche se io ho preparato, parlerò di queste cose che all'inizio potranno sembrare sterili oppure storiche, però lo faccio con tutto il cuore, veramente, con il cuore pieno di quest'Africa, di queste Afriche che vengono anche dalle più buone intenzioni, ecco, queste Afriche che vengono oppresse, che vengono schiacciate, che vengono annullate, che non esistono. Che invece c'è un'Africa, ci sono Afriche, non c'è un'Africa. A volte si dice, che cosa si mangia in Africa? Come si può rispondere? Sono 53 stati, non so quante migliaia e migliaia di lingue, culture diverse, storie diverse. Però ecco, ci si è abituati, no? A livellare tutta la vita che c'è nell'Africa. Ecco, io stasera sono qua innanzitutto come africana, no? Come parte di quest'Africa. L'Africa tante volte è stata considerata un mondo a parte. Ecco, io stasera vorrei dirvi, l'Africa è parte del mondo, non un mondo a parte, ma parte di questo mondo. E veramente vuole anche essere protagonista. In fondo, se noi andiamo a studiare, no, la storia dell'Africa, cosa scopriamo? Che le radici dell'umanità, la culla dell'umanità, che ci piaccia o no, è in Africa. Quindi questo è già un punto positivo per quest'Africa. Ecco, vorrei, no, con questa mia esperienza, con questa mia condivisione di quello che sento in Africa, ecco, vorrei aiutarvi a togliere gli occhiali dei pregiudizi. Tante volte quando ci avviciniamo all'Africa diamo quando vi avvicinate alla realtà dell'Africa, alle persone dell'Africa, ecco, toglietevi gli occhiali del pregiudizio e dite: chi ho davanti? Vediamo chi ho davanti. Il tema che abbiamo dato, no, insieme a Don Cesare, no, questa serata era Africa in piedi, perché è stato il titolo di un convegno appena concluso ad Ancona. Si cerca in questo convegno, il terzo, proprio di dare la parola agli africani, che siano loro i protagonisti di questa storia, perché purtroppo è della storia. Abbiamo dovuto studiare la storia dell'Africa, non scritta dagli africani, ma scritta dagli altri. E voi sapete benissimo che una cosa è ascoltare chi ha fatto del male, e l'altra è ascoltare la vittima. Cioè, sono due versioni completamente diverse, anche se poi a un certo momento ci sarà un qualcosa che le unisce. E così anche dell'Africa, e così anche di tante storie. Avere il coraggio di leggere anche l'altra storia, quella storia che non appare nei libri dell'Occidente, no? Allora oggi l'Africa ha voglia di far ascoltare questa parte di storia. E io, così, rileggendo la storia, mi rendo conto che la storia dell'Africa è una lunga storia di resistenza. Per quello che ho voluto intitolare la serata, no? Africa in piedi. Cioè, abituati a vedere l'Africa oppressa, io vi posso dire, proprio per esperienza, che non ho visto persone schiacciate. Ho sempre visto, soprattutto se ti parlo delle donne dell'Africa, sono quelle che poi portano sulle loro spalle il peso del continente. Gli uomini troppo spesso, gli uomini maschili, troppo spesso impegnati nelle guerre, chi porta avanti il villaggio, chi porta avanti la famiglia, chi porta avanti il gruppo umano che rimane comunque? Le donne. Quando l'economia di un paese va a catafascio, chi è che riesce a mantenere, a tappare i buchi attraverso i quali potrebbe rovinare un paese? Chi? Le donne, con la loro economia, un'economia fatta proprio informale, un'economia che non viene contata nelle borse, eppure è l'economia che salva il continente. Per quello che a me piace pensare e raccontare l'Africa, quest'Africa fatta di uomini e soprattutto di donne in piedi. E io dico sempre, no, quelli che vanno in Africa, che sono andati in Africa, avete mai, come le vedete soprattutto le donne per la strada? Camminando, tante volte a piedi nudi, e con sul capo chili di roba da portare da un mercato all'altro. Ecco l'Africa, quella è l'Africa, l'Africa che non ha tempo di piegarsi. E allora ecco, in questo, allora parlo di questa Africa, di la storia dell'Africa è una storia di resistenza. Dice un grande giornalista, Jean-Léonard Touadi, lui dice in una delle sue relazioni che nell'eterna dialettica tra afro-pessimisti e afro-ottimisti, generalmente il mondo si divide, no? Tra gli afro-pessimisti e gli afro-ottimisti, e lui dice, tra l'eterna dialettica di queste due fazioni, il realismo degli africani, ossia l'afro-realismo degli africani, continua a costruire alternative dal basso. E non è questione di dire dobbiamo essere afro-pessimisti, dobbiamo essere afro-ottimisti, dobbiamo essere afro-realisti, gente che vede, non si lascia prendere dagli avvenimenti, ma cerca di entrare veramente nel profondo del vissuto africano. E Jean-Léonard Touadi dice, tra questi due c'è il realismo, l'afro-realismo. E una breve panoramica della storia africana, no? Fino a prova contraria, come diceva all'inizio, l'Africa è la culla dell'umanità. Fino a prova contraria, quando ci diranno che non è così, accetteremo l'ennesima sconfitta, ma per il momento lasciateci perlomeno essere orgogliosi di essere la patria che è culla di tutta l'umanità. E detto questo, vogliamo dire che tutta l'umanità positivo dell'Africa, possiamo fare un viaggio che ci porta a civiltà millenarie, come può essere la civiltà egiziana, come possono essere i regni nilotici, alla straordinaria epopea dei regni di Ghana, del Mali, del Sudan, del Congo. Una storia che aveva raggiunto traguardi significativi in tutti i campi, incominciando da quello politico, amministrativo, culturale, economico. Ad un certo punto di questa lenta, ma comunque continua, no? Ascesa dei popoli africani, a un certo punto l'irruzione violenta dell'Occidente attraverso una delle piaghe di cui nessuno vuol parlare, che è la schiavitù. Che abbiamo messo una pietra e non si tocchi quell'argomento. Invece bisognerebbe, proprio per aiutare anche gli stessi popoli africani a guarire da questa ferita, perché noi non possiamo parlare dei problemi che oggi attraversa l'Africa senza andare alla radice di tanti mali. E tanti mali, uno dei mali peggiori, io direi, è proprio la schiavitù. Prima la colonizzazione, poi, e attualmente la dittatura locale. Quindi, come mai l'Africa si trova in queste condizioni? Andiamo a vedere la radice, andiamo a vedere il perché. Lo facciamo a livello umano, no? Quando abbiamo di fronte una persona che ha dei problemi psicologici, dei problemi... cosa fa il psicologo, chi per lui? Va a capire, a cercare di andare alla radice, no, della sua situazione, no? E perché non lo possiamo fare con un continente che è stato violentemente, no, toccato? E dobbiamo avere il coraggio di farlo. Quindi tutti questi sono eventi traumatici che hanno interrotto il fiume della storia africana e costretto i popoli del continente a passare dal graduale evolversi all'irruzione forzata nella storia degli altri, passando da protagonisti del loro divenire a mere comparse di teatri gestiti altrove. E questo vorrei proprio sottolinearlo, perché è vero, no? Erano gli africani, i popoli africani, se noi andiamo a cercare nella storia, erano dei protagonisti della loro. Oggi sono mere figure, comparse di teatri gestiti altrove. Adesso possiamo dire che la colpa è dei dittatori. Io potrei dirvi però che i dittatori che abbiamo oggi in Africa sono, qualcuno giustamente dice, dei pupazzi, degli uomini di paglia messi molto probabilmente dagli ex padroni perché mantengano i loro interessi. Esperienze vive, ci sono 30 anni di guerre in Angola, un esempio, uno dei tanti esempi, no? Ma in questi 30 anni di guerra in Angola si sono estratti e si continuano a estrarre i diamanti delle grandi multinazionali, la De Beer, una delle più grandi, no? Che in questi 30 anni tranquillamente si sono portati via i diamanti, mentre il popolo, l'Angola, si scannavano in una maniera orrenda e a rimetterci la pelle erano sempre i più deboli, no? Ecco, ci sono queste incongruenze, dici, ma come? Avete continuato a portare avanti una delle imprese che fanno più ricco, diciamo, no? Mentre il popolo non ha usufruito, non ha potuto usufruire di questo. Sono queste le cose che a un africano, no? Fanno bollire il sangue, perché dici, ma come? Dico solo Angola, per non parlare del Sudan. Sudan sono non so quanti anni di guerra. Perché la guerra? Perché il Sudan è una guerra che non finisce? Quando sai che lì ci sono delle imprese europee che estraggono il petrolio tranquillamente e ci sono bambini, donne, uomini che muoiono di fame. Allora io tante volte, noi diciamo tante volte, la nostra più grande povertà è la nostra ricchezza. Non appare mai quando io vedo la sera, no, che scorrono, c'è la guerra tanto faccio una parentesi perché mi sembra giusto anche dover toccare, no, il problema dell'Iraq. Ho letto sul giornale, ora ho previdito, no? La guerra va bene, le borse festeggiano. Ma dove siamo arrivati? Siccome va bene la guerra, quindi le borse vanno su. Cioè, non mi dicono che c'è gente che sta morendo, che sta soffrendo sotto le bombe, no, mi dicono tranquillo perché le borse di New York, di Tokyo e di Milano vanno bene e le borse festeggiano. Cioè, siamo arrivati a questo. Per cui anche per adesso l'Africa in questo tempo non se ne parla addirittura, no? Della situazione dell'Africa, perché c'è una guerra mediatica. No? Dove noi tranquillamente ci possiamo così, contemplare quello che passa. Quello che pa cioè, sono queste cose che ci dicono, ma allora siamo considerate persone o semplicemente degli oggetti o semplicemente delle pedine in una scacchiera dove sono pochi che giocano e tutto il resto deve subire, no? Ecco, io penso che arrivati a questo, no, a tutte queste situazioni che hanno, come dire, annichilito quasi l'Africa, ecco, è una sconfitta. Dobbiamo riconoscere che noi siamo di fronte a una sconfitta. Schiavitù, colonialismo e adesso nuova dittatura, nuovo neocolonialismo. Ecco, una sconfitta, umanamente parlando, come africana dico, non c'è più niente da fare. Quante volte, senza che nessuno se ne accorga, dico, non c'è futuro per l'Africa. Però è l'Africa stessa che dice no, non è possibile, dobbiamo farcela. Ed è questo, io penso, la cosa bellissima dell'Africa, questa capacità di resistenza. Parlavo all'inizio, no? La resistenza. Una sconfitta, certo, ma da questa sconfitta l'Africa, io ve lo dico davvero con certezza, da queste sconfitte sta risorgendo. Anche se, e ve lo dico, sta risorgendo, anche se i media continuano a farci passare l'immagine di un'Africa come luogo di catastrofi e di violenze inesplicabili. Quando voi sentite parlare di Africa? Io glielo ho chiesto a un gruppo di bambini, no, delle scuole elementari. Quando sentite parlare Africa, no, ditemi che cosa vi viene in mente? E siccome i bambini sono molto più semplici degli adulti, allora non è che hanno detto, se io facessi la domanda a voi, sono sicuro che saranno poche le mani che si alzano perché dicono, insomma, un po' di rispetto, poveretta, cosa voglio che diciamo che c'è fame, guerra, eccetera. E se i bambini nella loro semplicità mi sono vista tutte queste, non so, 20 manine alzate e a dirmi, io scrivo quello che dite voi. Allora ho fatto tutta una lista. Fame, guerra, morte, violenza, tutte le. Allora vi ho detto, avete visto? Sono tutte cose negative. Adesso ditemi, cose positive. E erano già di meno le mani. E uno mi ha detto, leoni. Allora ho detto, avevano ragione i vostri antepassati quando scrivevano qui solo leoni, no? Insomma, per dire nel terzo millennio, eppure i bambini sanno questo dell'Africa, no? Allora, quando ci troviamo noi africani, no, di fronte a questa realtà, certo che diciamo, ecco, un po' la colpa, un po' tantissima colpa dei mezzi di comunicazione. Mi ricordo che noi 2 anni fa, nel 2000 proprio, abbiamo fatto come istituti missionari, no, in particolare con Boniani, proprio una massiccia campagna. Break the silence, cioè rompa, cioè dai anche questa immagine positiva dell'Africa. Fa vedere che ci sono popoli, che c'è gente che ogni giorno scommette con la vita. Voi pensate che se davvero non ci fosse niente di positivo oggi l'Africa sarebbe in piedi dopo tutto quello che ha sofferto e continua a soffrire? Cioè, dice qualcuno, l'Africa è a un baratro, ma a un baratro. Sono anni che ce lo dicono che siamo a un baratro, eppure non crolliamo ancora, anche se tutto sommato sembra che molti preferirebbero, no, che scomparisse l'Africa. Eppure là, in piedi, nonostante tutto, nonostante i genocidi, nonostante le bontà. Trentino e guerriglie. Oggi ho comprato il giornale e c'era il prima pagina dentro, un villaggio massacrato in Congo. Però ecco, neanche, non è positivo sottolineare solo e sempre. Dentro di me, anche a livello giornalistico, sappiamo che è una politica quella di continuare a far presentare l'Africa in questo modo. E sapete perché è una politica subdola? Perché dicono, facciamo vedere come sta l'Africa, o comunque come vive gran parte della sua gente, per poter giustificare uno stile di vita che noi come multinazionale vogliamo che l'Occidente o il nord del mondo continui. Perché se uno del nord del mondo vede come vivono quelli dell'Africa, cosa dice? Beh, meno male che vivo così. Non mette in discussione il suo stile di vita. E per cui è bene presentare sempre e comunque l'aspetto negativo perché rafforza quindi uno stile di vita che invece è ben contrario, che è molte volte causa, no, di tanta sofferenza e di tanta... Lo vediamo, no, come missionari o come gruppi missionari quando si va giù, no? Io ho provato ad andare a raccogliere il caffè da missionaria proprio. Ho deciso con la mia comunità, abbiamo detto no, basta, devo vedere veramente come vive la gente, no? E siamo andati a raccogliere il caffè, uno dei lavori insomma abbastanza pesanti, che, no? Un cesto sarà di quanti chili? No, 15 chili di caffè, ci veniva pagato, non vi racconto che non vuole che i padroni non volevano assolutamente che noi suore andassimo a lavorare, no, abbiamo detto vogliamo fare come fa la gente, no? 15 chili di caffè da portarti poi sulla spalla, non legati davanti, costava quanto costa a voi andarlo a prendere al caffè? 1500 lire, non so adesso in euro perché non so in euro, 1500 lire allora, all'epoca, e ci veniva pagato quelle 15 kg di caffè. Voglio farvi capire, no? A volte questa disparità di giustizia e di vita, no? Per cui, ecco, i mezzi di comunicazione e tante volte, no, quando c'è una buona notizia, una crescita anche di quest'Africa, perché esiste, ve l'ho detto, no? Se fosse davvero tutto così nero, oscuro, non ci sarebbe più l'Africa. Eppure l'Africa c'è, esiste, anche quella positiva, anche quella che lotta, anche quella che vuole camminare a tutti i costi per non far andare a rotoli il continente. Queste sono notizie che non appaiono, non esistono. Non hanno diritto di cittadinanza nei giornali europei o occidentali. Perché? Perché vanno contro il cliché che ormai ci si è fatti dell'Africa. E lavorando nel settore mi accorgo quanto difficile è far passare una notizia positiva sull'Africa. Invece noi abbiamo bisogno, come africani, abbiamo bisogno veramente di riabilitare anche la nostra immagine, che non è solo l'immagine, è la vita. Vita di ogni giorno. Dice ancora, mi piace si dice, citare Leonardo Adì, che dice: tutta la storia dell'Africa è riassumibile come uno sforzo permanente per stare in piedi. No? Abbiamo visto, no, tutte le varie eventi catastrofici che ha avuto nella storia, eppure tutto questo è riassumibile come uno sforzo permanente per stare in piedi, una sorta di pedagogia della resistenza e dell'innovazione. Abbiamo detto, no? La resistenza a tutto quello che è passato, ma parlando dei giorni nostri, resistenza rispetto agli elementi della natura particolarmente ostili, non possiamo dimenticare questo. Sappiamo che l'Africa possiede il più grande deserto del mondo, un deserto che giorno per giorno va poi sempre allargandosi. E poi ci sono anche vaste zone di foreste impenetrabili, cioè intanto la resistenza a questo clima, no? Molte volte ho sentito dire, no, da alcuni europei, gli africani non hanno mai voglia di lavorare, però io dico andate a vivere a 50 gradi sopra lo zero, a certe ore se gli viene voglia di lavorare, no? D'estate cosa fanno gli italiani? Vanno tutti al mare, la maggioranza perlomeno, no? Perché col sole che fa è impossibile mettersi a lavorare. Cioè, bisogna avere anche quei criteri, no? di lettura, non banalizzare e penalizzare neanche un continente senza conoscerne veramente tutta la fatica che fa. Poi, resistenza di fronte a una storia, abbiamo detto, di oppressione. E poi la schiavitù, che è stata una negazione dell'umanità degli africani, è relativa alla loro riduzione a mero oggetto di scambio commerciale. Mi sono andata poi a leggere, a studiare qualcosa sulla schiavitù. Allora, quando l'Europa ha deciso di abolire la schiavitù, ho detto, però, finalmente, guarda che bravi. E invece scopro che l'hanno fatto perché non avevano più bisogno di manodopera, no? Perché con le grandi industrie, con la rivoluzione industriale, ecco, non c'era più bisogno della manodopera. Quindi, ecco, considerato, per cui bisogna tenere in conto anche di questa situazione, no? E io dico tante volte, l'Africa ha bisogno, gli africani hanno bisogno di riconciliarsi con un passato che veramente li ha visti considerati oggetti. E per una persona è una cosa difficilissima, immaginatevi per un continente, quanto deve essere difficile riconciliarsi con la propria storia. E questo, quello della schiavitù, ha introdotto elementi di disgregazione sociale e di violenza strutturale all'interno delle società africane. E non è per diminuire le colpe che oggi, non so, tanti popoli africani hanno di genocidio, oppure non è per diminuire quello, però è per dare una lettura perlomeno diversa a questa situazione di violenza. Ma perché? Perché sono stati popoli che hanno dovuto a un certo momento reagire in maniera violenta verso una situazione disumana. E questo rimane impresso. Io vi dico solo, anche perché a volte si dice, ma quanto siete vittime, vi fate troppo le vittime, no? Eppure sentiamo il peso della differenza, anche qui in Europa, anche qui in Italia, no? Cioè sentiamo il peso di essere diversi. Mentre invece, no, come giustamente, la diversità dovrebbe essere vista come un arricchimento, come un qualcosa. Mi ricordo di aver titolato un articolo, no? Gli africani vengono a dar colore alle grigi città europee. Io ci credo a questo, no? Però ci credono gli europei? Boh. Noi ce la mettiamo tutta a dare il meglio di noi stessi, a essere qua con quel tono positivo, no? Però chi ci accoglie? Ci accoglie con la stessa, così proprio positività? Io non banalizzo il tema, il problema, perché oggi è diventato un problema l'immigrazione, no? Però io dico, anche l'immigrazione, no? Tante volte chiedo, no? Faccio una domanda un po' sibillina, dico, ma secondo voi qual è il mestiere più antico del mondo? E allora vedo gli sguardi un po' imbarazzati, perché la risposta la sappiamo quasi tutti, no? E dico, no, non ditemi che è la prostituzione. Il lavoro più antico, il mestiere più antico del mondo è proprio l'immigrazione. Da che mondo è mondo l'uomo ha incominciato a emigrare? Per sopravvivere, non per il gusto di venire a vedere le belle arti che ci sono in Europa, no? In questo caso, quando l'Italia è partita per altri mondi, non è andata a fare la villeggiatura, è andata a cercare lavoro, è andata a cercare di sopravvivere. E così oggi anche l'Africa, l'Africa che ha voglia di sopravvivere. Ecco. E resistenza, siamo quasi alla fine, resistenza ai nuovi dominatori locali, come vi dicevo all'inizio, resistenza alle infinite guerre create apposta per sottrarre al continente le sue ricchezze. È inutile che vi vengano a dire l'Africa è un continente povero, non è vero. L'Africa, lo dicevo all'inizio, la nostra povertà è proprio la nostra ricchezza, diamanti, oro, petrolio, ultimamente scoperto il colton, adesso non so l'accento dove si mette, che è il materiale per cui vengono costruiti i cellulari, no? Quelli che tutti noi abbiamo. Ecco, da dove viene la materia prima? Dall'Africa. Il 90% del colton si trova in Congo. Guarda caso, uno dei paesi che pace non trova. E lui che sta, il Congo che sta dando i cellulari al mondo intero, si trova immerso in una delle guerre infinite. I grandi laghi sono un triangolo di diamanti, oro, e sono anni che sono nella guerra. Guerra tra di loro. Ma chi è che vende le armi? Chi è che decide di fare bianco e nero? Abbiamo davanti agli occhi un esempio eclatante, no, della situazione. Chi è che decide? Generalmente si decide sempre fuori dal continente. E siccome non abbiamo ancora, sono quanti anni che è iniziata la liberazione dell'Africa? Appena 60 anni. Quanto ci ha impiegato l'Europa per essere quello che è? Attraverso guerre, attraverso invasioni, attraverso tutto quello che voi sapete meglio di me. Quanti? 2000 anni e più. E non diciamo di aver raggiunto il più grado, l'alto grado di chissà quale democrazia, per dire, no? 60 anni, cosa sono per un continente? 60 anni nei quali ha iniziato perlomeno a dire non abbiamo più il gioco dell'oppressore, siamo liberi, tra virgolette. 60 anni, non esiste ancora un modo nuovo di fare politica, non esiste una nuova maniera di fare democrazia, che non è detto che deve essere uguale a quella dell'Europa, perché non una democrazia africana? Per cui io tante volte dico, quando ci si stupisce di fronte al marasma, no, che noi vediamo dell'Africa, lasciateci il diritto di sbagliare anche. Certo, non, con questo non dico sì ai genocidi, vero? Non dico sì alle guerre che distruggono intere popolazioni, però sì alla possibilità di poter fare i nostri errori anche a livello politico per costruire qualche cosa di diverso. Dateci questa possibilità. E lasciate, tanti dicono l'Africa dimenticata, io dico magari la dimenticassero un poco l'Africa, almeno potersi gestire queste ricchezze, no? Poter essere padroni delle proprie ricchezze. E infine resistenza all'esclusione in cui viene relegata dal resto del mondo. Nonostante questo, no? Questa esclusione, ecco, io vedo ad esempio tantissimi, no? C'è un cinema vivacissimo africano, dei teatri, lasciate insomma, fare teatro, sono degli artisti eccezionali, ci sono, no? Degli scrittori, dei poeti che scrivono, cantano, raccontano, molte volte pagando di persona con la vita, pagine inedite che purtroppo nessun mezzo occidentale vuole, perché forse non rispecchia il cliché, no? Eppure c'è quest'Africa che nasce, che si organizza, che cerca di difendersi. Questa è l'Africa in piedi, quell'Africa che è privata dal diritto di votare con le mani, vota coi piedi, dico io, fuggendo dai paesi che affondano nella guerra. L'Africa è in piedi perché i suoi poveri, i suoi popoli, le sue donne, i suoi giovani non si lasciano abbattere. Questa vorrei veramente. Questa è l'Africa che io ho visto, ho conosciuto l'Africa, quel piccolo mondo, quel piccolo pezzo di Africa che conosco, perché conosco pochissimo dell'Africa. Io sono eritrea, no? Eppure 30 anni di guerra e ancora non è finita, eppure ogni giorno la gente si alza in piedi e dice un futuro c'è, combatteremo lo stesso, combatteremo nel senso resisteremo lo stesso, e vanno avanti. Ecco, io mi fermerei qui e lascerei anche alcune domande, no? Cioè, questa prima introduzione, ecco, proprio per farvi vedere, per farvi capire, no? Che c'è un'altra Africa. Un altro titolo che si poteva dare a questo incontro era, dico, no? Africa, dove osa la speranza. Quante volte noi vediamo invece nell'Africa solo qualcosa di deprimente, lì invece osa la speranza, perché nonostante tutto c'è società civili che veramente vogliono un'altra Africa, è possibile, vogliono un'altra Africa e lavorano e combattono nel vero senso della parola, non prendendo le armi, ma con la vita, perché questa Africa abbia finalmente diritto di cittadinanza a livello mondiale e abbia la possibilità, ecco, di rimanere in piedi in maniera dignitosa. Questa è l'Africa che io conosco e questa è l'Africa che vorrei che anche voi possiate mettere nel vostro cuore. E speriamo che un'altra volta, quando vado dai bambini, che chiedo, quando sentite parlare di Africa, che cosa vi viene in mente? Che possono veramente dire all'inizio che sia un deposito di speranza.
Sì, allora chi desidera porre a Suor Elisa qualche domanda?
Saranno, insieme diciamo a quelli della, dell'America Latina, se prevarranno gli africani, come secondo lei i fermenti tra i vescovi africani, la loro visione è molto rivoluzionaria, per intenderci, verso alla Milingo, oppure quindi si arriverà a un cambiamento di rotta particolarmente forte, oppure la cosa sarà, si adageranno alla cura romana, ecco, tanto per intenderci. Ecco, questa è la seconda domanda, grazie.
Perché ha parlato col cuore, si sentiva, quindi veramente, e poi questa sua capacità di sconvolgere i nostri pregiudizi, perché un po' siamo tutti presi dentro determinati schemi che sono legati ai mezzi di comunicazione. Io vorrei chiederle, fare una considerazione e una domanda. Lei è eritrea, vero? Ecco, ci parli un po' di questo suo paese. Lì sono le sue radici, quindi sono tante le Afriche, però lei le conosce bene sicuramente quella zona. Quindi l'Eritrea, la nostra storia è anche italiana, ha avuto anche dei legami, no, con l'Eritrea. Attualmente questo paese le dà speranza, il suo paese, Eritrea, Etiopia, tutta quella zona, cioè vive... E ci dà speranza, ecco. Poi mi ha molto colpito questo fatto che sento che la salvezza spesse volte viene da Dio, ma viene dalle donne, e anche qui in un continente provato come quello africano, e ha detto che quello che si salva grazie alle donne. Vorrei sentire qualcosa di più su questo. Non solo l'economia, probabilmente, ma anche i valori, la famiglia, l'educazione. Quindi il futuro delle generazioni dipende dalle donne. Grazie. C'è qualcun altro? Sì.
Io devo confessare che non ho fatta. Vorrei amare l'Africa come l'ama lei. Però pensando al continente africano schematizzo male, ma ci sono come due versanti, l'Africa islamica e l'Africa della negritude. Mi piacerebbe che lei, perché questa della negritude è una cultura, ma quali sono le dimensioni, i valori che compongono questa negritudine di cui Leopold Senghor è stato un grande esponente? Ma ci sono altri esponenti della cultura africana di quel livello lì, oggi o no?
Cominciamo, ci sono altre domande? Sì, cominciamo a rispondere, diciamo, a cercare di dare qualche indicazione personale, non storica, no? Quali sarebbero le difficoltà, diceva il primo signore, no? Nell'accettare l'ecumenismo, così, da parte dell'Africa, soprattutto pensando al grande numero, no, di religioni, alla grande fetta del mondo islamico, alla minoranza della Chiesa cattolica, che comunque ha una sua incidenza, non rilevante, non indifferente. Partendo dalla mia esperienza, i popoli in Africa, e qui non mi fraintendete, no? C'era una convivenza anche di diversità di religioni. Perché avevo anche preparato qui qualcosa sulle religioni, no? E dicevo proprio che fa parte della cultura africana in generale quello di non escludere, la non esclusione, ma piuttosto l'inclusione. Per cui villaggi, anche i più grossi villaggi, venivano suddivisi in maniera che nessuno si sentisse estraneo, straniero. È stato l'impatto violento con la cultura occidentale venuta con, ad esempio, tramite la schiavitù. È stato l'impatto del colonialismo, dove si vedeva che insieme ai guerriglieri che venivano a portare la civiltà c'erano anche missionari, c'era un casotto, c'era una confusione, no? Per cui chi era lì a subire, no? È il soldato, è il professore, è il missionario, veramente si sono rotte, no? Certe strutture che mantenevano anche con il loro modo di vivere, mantenevano anche una certa. Quindi ci sono incominciate le fratture tra i cristiani e quelli che diventavano cristiani e i protestanti, e c'erano quelli delle tradizioni animisti, diciamo, che non si usa più quella parola, si dice i fedeli delle religioni tradizionali, che vedevano nei cristiani dei traditori della patria, dei traditori della cultura. Quindi si sono venute a creare situazioni grandi. Allora, parlare di ecumenismo oggi è difficile, perché mancano veramente le basi, anche se ci sono dei paesi che veramente potrebbero dare lezioni di ecumenismo, ma a livello, diciamo, di tutta l'Africa è difficile, perché ci sono... Come faccio io ad andare a parlare di ecumenismo in un Congo frantumato dalla guerriglia, dove la gente deve solo scappare? Anzi, le dirò forse di più, che proprio io ho visto in Eritrea, per tornare a parlare dell'Eritrea, che è stato proprio durante la guerra, nei 30 anni di guerra, che per pregare per la pace, cattolici, musulmani, protestanti, ortodossi, avevano preso l'impegno ogni mese di riunirsi a pregare. Prima ci si ignorava tranquillamente, non ci sono mai state guerre di religioni, ognuno faceva per conto suo e in pace. Venuta la guerra è stata motivo quasi, no, di unione. Mi diceva il vescovo di Verona, che ho appena intervistato, è stato in Eritrea, diceva: pensa, siamo andati alla intronizzazione, si chiama, del patriarca ortodosso. Alla cerimonia c'erano musulmani, perché c'erano due, la cerimonia era divisa, la parte celebrativa e la parte eucaristica. Nella prima parte, dove c'era l'intronizzazione, eccetera, c'erano i musulmani, gli ortodossi, noi cattolici e i protestanti, i rappresentanti comunque. Ecumenismo alla grande, no? Forse noi non li diamo, però per la gente è la cosa più naturale. Un capo di una denominazione religiosa ha invitato, si va. Dopo c'è stata la parte liturgica, i musulmani hanno detto: fin qua, bene, più in là, non chiederci, e sono andati via. Ma è così strutturato, no? È pericoloso fare l'ecumenismo d'Europa uguale ecumenismo. Ci sono dei meccanismi diversi, ci sono delle modalità soprattutto diverse. Certo, in alcune parti sta pesando in maniera Sudan. Cioè, i cristiani vengono perseguitati, cioè, questa guerra qui è una guerra di persecuzione, oltre che di petrolio e compagnia bella, no? È persecuzione. Però sappiamo che in quel settore ci sono musulmani fondamentalisti. Ad esempio, in Eritrea, 50% della popolazione è musulmana, ma noi non sappiamo cosa vuol dire la guerra tra musulmani. Abbiamo vicini di casa musulmani, ma nessuno si sogna di dire: stiamo attenti che questi qua domani ci vengono a ammazzare. Cioè, non si può generalizzare. Ogni il male, c'è una piccola comunità cristiana, gli altri musulmani, ma c'è convivenza. Cioè, vorrei che voi capiste che è complesso, non si può. 50% musulmani e 50% cristiani, dei quali solo l'1% è cattolico, eppure c'è una convivenza pacifica. Ci sono, è bellissimo, c'è una cartolina, no? Che proprio la vendono, mi piacerebbe tanto tenere, dove si vede la cattedrale, poi c'è latina o cattolica comunque, poi la cattedrale copta e poi c'è il minaretto, si vede in città Asmara, proprio queste tre, è una, per dire, proprio l'unicità e ognuno vive. Ho semplificato? Probabilmente sì, ma non posso fare diversamente, proprio perché non si può fare una lettura unitaria di tutta l'Africa. Ognuno la vive a questo modo. Spero di aver in qualche maniera dato... E si diceva, parlando di quello che l'Europa ha passato per arrivare fino a qua, e che oggi l'Africa, si dice, adesso ci sono tecnologie, l'Africa dovrebbe in qualche maniera accelerare, no, i tempi per poter giungere a quello che l'Europa ha impiegato 2000 anni. Non bruciamo tappe. Non bruciamo tappe, lasciamo che il continente ha dovuto fare troppe rincorse. Diamogli tempo, veramente, diamo tempo al tempo, no? Non c'è di altro, perché poi vi racconto una storia che è successa in Eritrea, no? Così già parlo anche dell'Eritrea, che è poi uno dei paesi, diciamo, che ha conosciuto una certa accelerazione, visto che mi sembra si chiami Adia, il paese che è andato a cercare un posto al sole, no? Una buona convivenza, non ci sono state uccisioni, almeno dopo la guerra, il tempo della convivenza è stata una convivenza, se sono qua che sto parlando con voi, frutto ancestrale della colonizzazione, no? Perché ho imparato Asmara, ho imparato l'italiano, per cui qualcosa di buono spero che sia venuto fuori da questo colonialismo. Ma vi dicevo, è uno dei paesi piccolino, industrializzato, aveva fatto il suo cammino, ma in città, nei paesi fuori, nei villaggi, no? E adesso è successo da poco, appena ricevuta l'indipendenza, il governo eritreo dice adesso qua organizziamo tutto, cerchiamo di modernizzare coi tempi che corrono, è andato nei villaggi e ha imposto i trattori. Secoli, che la mia gente contadina ha arato i suoi campi con i buoi e con l'aratro. Arriva il governo per accelerare i tempi, trattori in tutti i negozi. Il contadino ha detto no, e chi si fida di queste macchine? E il governo gliel'ha imposto, ha chiamato gli studenti della città e per far vedere, insomma, hanno arato in mezza giornata campi che la gente avrebbe impiegato anche 2-3 giorni, no? I contadini si sono messi lì, hanno guardato, hanno lasciato fare, va bene, andate via il governo, andate via gli studenti, hanno preso i loro buoi e sono tornati a arare. Come si fa? Per dire, chiamati, non si può andare là. Arrivano le ONG o con i loro mega progetti, no? Adesso hanno imparato a fare i progetti a misura di villaggio, no? Ma sappiamo bene quanti miliardi container buttati sulle teste delle persone. Andata via quell'organizzazione e tutto crolla. Certo, non si può imporre, non si può accelerare. Bisogna veramente, cioè, costruire. Certo, quando anche i missionari, no, per parlare in casa propria, si fanno le chiese mastodontiche, no? E poi incomincia a cadere un pezzo di tegola, a cadere un pezzo di... La gente, chi l'ha fatta? Se la giusti? E invece se si dice alla gente, facciamo insieme un luogo dove noi possiamo riunirci per pregare, con tempo, in fondo abbiamo tempo da vivere, no? Se sono 80 saranno 100, diamo quel tempo al tempo. Quindi non pretendiamo di portare questa anche tecnologia, no? Che così di botto. scuole, i ragazzi e i maestri non vengono pagati, l'infrastruttura scolastica è a pezzi. No, lavoriamo piuttosto perché i maestri possano andare e possano avere una buona istruzione. Cioè, bisogna avere tempo. Io da buona africana vi dico, bisogna avere tempo. Sapete cosa dicono noi gli africani? Cosa diciamo noi africani, no? Che Dio ha regalato agli occidentali l'orologio e agli africani il tempo. Allora, non ce lo rubate, l'unica cosa che abbiamo, lasciatecela. Allora, invece la domanda per il futuro della Chiesa, la visione dei Vescovi, come sarà? Attualmente, purtroppo lo devo dire, abbiamo perso tanti Vescovi, tipo quello che si chiama Brodero Zaire, in questo momento mi sfugge, che è morto comunque, non potrà diventare Papa, e che ha lavorato tanto anche per l'inculturazione. Secondo me, da profana, dico, ci sono dei Vescovi attualmente che si trovano in situazioni veramente di difficoltà e stanno lavorando per il Paese. In generale, quello che io vedo, sono molto legati in maniera economica a Roma, diciamo, comunque all'Occidente, per cui non possono, questo lo dico da profana, non è una cosa scritta sui libri, per cui non possono neanche fare voli troppo alti, anche a livello di teologia africana, eccetera, no? Perché sono un po' legati economicamente. Perché loro, io direi, dovrebbero liberarsi e fare una chiesa molto più semplice, una chiesa meno mastodontica, una chiesa più forse che cammina coi piedi scalzi, una chiesa che impari dalla gente, no? E invece vedo che è troppo legata, per cui non può neanche fare grandi rivoluzioni teologiche, perché secondo me c'è una teologia della liberazione, può benissimo esserci anche una teologia africana, c'è, perché vescovi e non vescovi, più alla base, teologi e teologhe in gambissima e che veramente stanno cercando di rileggere la parola di Dio con cuori e occhi africani, che è quello che dobbiamo fare. Ma pensate all'Europa, quello che ha fatto l'Europa, comunque l'Occidente, è riuscita a fare della parola di Dio, che in fondo è di stile, in fondo è ebraica, è riuscita a farla propria e farla occidentale, un lavoro mastodontico e bellissimo. Questo bisogna lasciarla fare anche alla Chiesa africana, che non vuol dire cambiare i portanti della fede, significa semplicemente leggere questa parola con il cuore africano. E ci sono delle esperienze bellissime di teologi che incominciano a capire di più, perché questa religione purtroppo, no, che è stata imposta dall'alto anche all'Africa. Per quello tante volte ci troviamo di fronte diciamo in termini aberrazioni, o sacerdoti o gli stessi cristiani, no? Che hanno un modo di vivere, ma dall'altro non lasciano quello della cultura, che non è detto che è male. Ci sono cose della cultura bellissime da poter, no, tradurre in Vangelo. Cioè dobbiamo inculturare anche il Vangelo nel senso positivo, no? A sentire dei popoli. Allora diventerà veramente un Vangelo che trasformerà anche le culture africane, no? Dare la possibilità. Questa è una lettura che faccio io come africana, no? Come religiosa, come cristiana, che sento la necessità proprio di fare questa rivoluzione. Per cui attualmente non vedo, perché vedo troppo legame forse economico. C'erano altre domande che sono rimaste in attesa? No. E poi c'era appunto la vicepresidente Carla che mi diceva: parlaci dell'Eritrea, non voglio neanche stancarvi, perché due battute proprio, no? E dice: hai speranza per la tua terra? Quando mi chiedono: hai nostalgia della tua terra? E dico: persona umana, signor Ravessi. Sono missionaria, per cui cioè, a questo momento si è anche, come dire, rafforzati. La stessa vocazione ti dà la forza di dire, non ve l'ho detto, e mi piace dirlo, che sono stata in America Latina, no? Ed è bello che come missionaria africana sia potuta andare a condividere, no, la mia vita con i popoli dell'America Latina, ed è stata un'esperienza bellissima, no? Ciò non vuol dire che io non senta, no, questa nostalgia per questa terra che amo, nonostante, no, una terra dove 30 anni di guerra, e non un giorno, 30 anni, per un ideale grande, penso, no, che tutti quanti possano, l'indipendenza della propria terra. È stata per anni, dopo la colonia italiana, brevemente, no, c'è stata una specie di referendum che nessuno ricorda di aver sottoscritto, nel quale l'ONU diceva, adesso non c'è, cioè volete il protettorato per 10 anni dell'Italia o volete fare federazione con l'Etiopia? A quel tempo la gente di quel tempo ha preferito la federazione con l'Etiopia, perché hanno detto una federazione con uno della nostra... E invece dopo, non so, 3-4 anni, l'imperatore Haile Selassie, che probabilmente molti avranno sentito, ha deciso che l'Eritrea era niente meno che la 14ª provincia dell'Etiopia. E avevamo la nostra bandiera, avevamo il nostro piccolo parlamento, cancellato da un giorno all'altro. E da quella volta avevamo la nostra lingua, cioè la lingua eritrea, e da un giorno all'altro c'è stata, no, questo cambio di guardia, ha messo la bandiera etiopica, però da quel momento sono iniziate, no, i patrioti, mentre l'Occidente scriveva i guerriglieri, noi invece diciamo i nostri patrioti, i nostri ragazzi che vanno a liberare, e poi tra l'altro dicevano gli etiopici che questo patriottismo era una malattia che ci aveva trasmesso gli italiani, pensa un po'. E, insomma, alla fine, nelle scuole italiane si studiavano i carbonari e le guerre di indipendenza, credo bene che il risorgimento, tutte le battaglie di liberazione, e allora noi, sai, sentendo, vedevamo gli etiopici un po' come gli austriaci, no? E io ricordavo ancora alle elementari che ci insegnava, perché io ho studiato alle scuole elementari, elementari e medie, no? E alle elementari ci raccontavano, c'erano quei libri dove raccontavano tutte le prodezze degli italiani sotto gli austriaci. E allora mi ricordo sempre le scritte, no? Viva Verdi, che voleva dire viva Vittorio Emanuele dell'Italia, oppure si dicevano che la gente passava sotto le finestre e diceva le pes de prima, vendendo pesce, ma invece voleva dire pesce di prima qualità, ma era per dire le peggio di prima. Gli austriaci pensavano che quelli vendevano, e gli insegnanti ci raccontavano queste cose, allora sentivi che dentro dicevi anche noi siamo sotto l'Etiopia, dobbiamo liberarci, e avevano ragione, no? Gli etiopici, dire, ve l'hanno trasmessa gli italiani quella malattia di indipendenza. Chiusa la parentesi simpatica, il fatto è che 30 anni di guerra ce ne siamo comunque presi. Dopo 30 anni di guerra, e in questi 30 anni di guerra, no, che c'è stata una, sono 3, siamo 3 milioni, non è che siamo un esercito, cioè solo a Baghdad, no, sono 5 milioni, pensate, e noi eravamo 3 milioni, comunque 3 milioni, e l'Etiopia 60 milioni di abitanti, no? Solo che noi come eritrei, mi ricordo che un militare diceva, qua, in questo paese, che era venuto in Eritrea a combattere, anche i sassi sono patrioti, perché vedeva che c'è tutto, tutti eravamo presi per questa indipendenza, no? E l'indipendenza, no, è arrivata nel 91. Dal 91 al 98 abbiamo passato relativa pace con l'Etiopia e una grande voglia di ricostruzione, perché gli eritrei siamo un popolo molto dinamico, desideroso anche di star bene, ecco, no? E quindi qualsiasi programma del governo, no, per ricostruire le strade, per ricostruire il paese, ecco, tutti si sono messi a lavorare, tutti hanno cercato di dare il meglio di se stessi, no? Poi nel 98, purtroppo neanche continuamente a puntare il dito, però si sa benissimo che sono guerre poi, come dire, manipolate da fuori. E c'è l'Etiopia che spasima per avere il suo sbocco al mare, che ce l'aveva poi con l'Eritrea quando dopo 30 anni di guerra si era venuti ad un accordo che lasciava uno sbocco, abbiamo Massaua e Assad, no? I due porti principali, e che c'era Porto Franco che potevano passare tranquillamente e sdoganare. Poi per dei confini, che come dicevamo stasera anche a tavola, confini dove c'è solo pietre e capre, e non c'è una goccia di petrolio per dire vale la pena essere morti almeno per il petrolio, niente, è riscoppiata la guerra dal 98 al 2000. Ma quando dico è riscoppiata la guerra, significa che ci sono 11-12 mila ragazzi eritrei uccisi, altrettanti dall'altra parte, cioè dimezzato il futuro dell'Eritrea, non sono quei morti lì, e pensare che quelli non sono più, cioè il futuro, quale futuro? E quelli rimasti in vita sono ciechi, invalidi di guerra, insomma, 3 milioni di abitanti ridotti, dimezzati con la guerra dei 30 anni. Un altro colpo con questo, e poi mi dite voi, adesso c'è la carestia. Va bene? In Etiopia e in Eritrea la carestia. Sapete, Eritrea e Etiopia sono i paesi in Africa più militarizzati. Significa che hanno più armi, significa che hanno... Allora, i soldi per le armi dove li hanno trovati? E adesso mi dicono che stanno morendo di fame. Io ho scritto una volta, ho detto, non è fame di pane che ha il popolo. Hanno fame di vita normale, fame di pace, questo hanno fame, tutto il resto viene dopo. Non è cinismo questo, perché se la gente, i giovani, invece di andare a combattere, andassero a lavorare, e le fabbriche, le possibilità ci sono, fabbriche, e la terra, noi siamo contadini, la maggioranza contadini e pastori, e poi qualche fabbrica in città, ma se questa gente invece di fare il suo mestiere deve fare per forza la guerra, certo che dopo un anno, due anni tu non semini e non raccogli, conseguenza è la fame. E allora a me dà fastidio, no? Quando i mezzi di comunicazione fanno tanto can-can, no? Quando arriva che il popolo muore di fame, fatelo prima quando invece ci sono i container, no, che vengono dall'Occidente carichi e carichi di armi, e poi dall'altra parte ci mandano container di grano manipolizzato, si dice, che poi geneticamente modificato, che alla fine impoverirà doppiamente. Vi rendete conto anche la ipocrisia, no, degli aiuti? Questo grano andrà a impoverire la terra. Per mantenere questo grano ci vorranno dei pesticidi che non si trovano in Africa, che dovranno far venire dall'America probabilmente. E questi saranno così micidiali, che non solo uccideranno le persone perché veramente sono, ma impoveriranno il terreno in maniera che saranno doppiamente impoveriti. Sono cose da dirsi, no? Non si possono tacere, no? E allora fanno il can-can davanti alla televisione, e l'America che porta i container di grano, e la gente che festeggia e balla, e quando viene a sapere invece sai cosa c'è dietro. E allora ecco, c'è la domanda, no, di Carla, c'è speranza per l'Eritrea? C'è speranza perché c'è il suo popolo, non è ancora stato sterminato tutto il popolo. Allora fin quanto ci sarà, io dico, un eritreo, o un'eritrea, forse meglio, forse meglio nel senso tutti e due, va bene, c'è speranza, insomma, ecco, c'è speranza, perché veramente sono popoli che nonostante tutto vogliono. L'ultima domanda era una domanda molto elevata, molto filosofica, quella di Don Cesare, no? codice è una riscoperta. Se nel 60 c'era questo sogno della negritude, quindi della riappropriazione della propria dignità, perché negritude? Perché proprio era stata quella colpita, proprio perché sei nero vieni penalizzato, vieni fatto schiavo, vieni annullato. Allora Senghor e i suoi, no, volevano rincominciare, loro dicevano dobbiamo rincominciare là dove ci hanno ferito. E allora questo canto di orgoglio, no? Siamo fieri di essere neri, eh? E questa è tutto un recupero della propria identità, la negritudine, no? E ha visto proprio il suo sorgere anche dove poeti come Senghor e altri hanno veramente espresso il meglio di se stessi. E che voleva dire negritudine, voleva dire indipendenza, voleva dire recupero delle proprie, della propria identità, no? Poi c'è stata la grande delusione, afropessimismo, no? Ragazzi, abbiamo sbagliato un'altra volta, siamo veramente come ci dicono gli altri, non valiamo niente. C'è stato, no, un momento così di depressione continentale, no? Adesso sentendo anche Jean Léonard Touadi e altri, no, che parlano di questa nuova rinascita, e viene non dall'elite, l'indipendenza del 60 è partita dalle sfere intanto che avevano studiato, da gente di una certa elite. Oggi c'è una negritudine di base, non sarà così elevata come quella no, che ci ha portato Senghor, ma è una negritudine di base. C'è una società sociale che sta recuperando, che vuole recuperare, che sogna, che ha ricominciato finalmente a sognare. Con fatica, perché stavolta non abbiamo il colonialista, no? Che mette giù la testa, abbiamo la stessa gente, abbiamo gli stessi dittatori locali, che sono a volte più feroci forse, no? Che impediscono, guardate tra Hutu e Tutsi, no? Che è una guerra continua, no? Un tagliarsi le teste a vicenda, no? Ogni 6, 7, 8, 10, 20 anni emerge uno e viene fatto fuori, no? C'è questo anche, ma c'è una società civile che sta cercando veramente lentamente di recuperare la propria identità.
Qualcosa che rimette insieme, o se invece insomma anche questo può in un certo
Sì. Io vedo come, cioè io personalmente dall'Africa naturalmente, no, vedo positivo, vedo negativo la fuga dei cervelli, la fuga dei cervelli, no? Però cioè, se non fuggono, vengono eliminati, per cui non danno più niente in nessun caso comunque. E qualcuno diceva, sapete qual è la capitale culturale dell'Africa? Parigi, perché i migliori dicono che si trovano a Parigi, no? E d'altronde è anche una salvezza, si spera che questi cervelli, chiamiamoli così, queste persone che in Europa hanno tempo anche di poter studiare, di poter costruire anche un pensiero africano fuori dall'ambiente che altrimenti non darebbe questo spazio. Quindi è anche positivo. Negativo diventa quando o non vogliono più ritornare, quindi tagliano i ponti e è finito, oppure se tornano in maniera non da aiutare, ma rimanendo, diventando delle nuove elite separati da lei. A livello generale, io le dirò che questa emigrazione in qualche maniera sta facendo molto meglio a livello economico, cioè le rimesse degli immigrati, proprio a conti fatti, sono maggiori degli aiuti che l'Occidente può dare. Perché quando l'Occidente manda, di solito, l'80% se lo tiene l'industria o comunque la multinazionale, arriva poco ai popoli. Mentre invece l'immigrato, perché fa l'aiuto dell'immigrato è, come dire, puntualizzato, non viene disperso. Va con la famiglia, va a quel quartiere, molti immigrati ad esempio si mettono d'accordo e costruiscono la scuola, suppliscono in qualche maniera. Quindi a livello economico è anche positivo. L'immigrazione porta sempre un beneficio, no, al paese. A livello invece di pensiero è che non ci sono le possibilità di rimanere e di poter usufruire in tanti paesi. In tantissimi paesi invece ci sono delle buone università, ci sono dei circoli. Quindi c'è l'aspetto positivo e l'aspetto negativo. A priori non si può dire non va bene o dire sì va tutto bene. Invece per l'aspetto appunto, come dicevo, tecnologico, dico sempre, veramente non affrettiamo, si vorrebbe, no, col computer oggi arrivare dappertutto, far tutto, invece si possono bruciare anche delle culture, quindi secondo me bisogna dare tempo, perché anche l'emigrato che torna a casa, no, che sa, ad esempio, ha imparato come utilizzare il computer, queste cose, avrà un modo diverso per insegnarlo alla sua gente, perché sa come arrivare con la parola, con la lingua, cioè diventano veramente dei potenziali anche di crescita culturale, no? Sempre se ritornano e se hanno voglia di aiutare il proprio paese. Quello però è una cosa molto... tanti non vogliono tornare, insomma. Sì.
Non pensa che tra i fattori positivi ci sia il fatto che l'Africa da terra di missione può trasformarsi invece in gente evangelizzatrice, soprattutto nei confronti dell'Occidente, proprio per questi valori, sì, cui ha accennato anche, sì, Don Cesare, della gioia, dell'autenticità, del senso della famiglia, dell'accoglienza che noi abbiamo praticamente perso.
Sì. Ma sono convinta, quando dicevo colorare le città, le grigie città europee, non era solo perché siamo neri, colorare nel senso vero della parola, questo a me, io mi sono un po' adeguata, diciamo, no? Però mi fa piacere quando, ad esempio, salgo in autobus, no? Va bene che gli italiani ridono e parlano, ma adesso vi abbiamo superato alla grande, perché se ci sono due o tre africani nell'autobus, no? E se la contano che sembra di essere proprio in piena savana, no? Liberi proprio, cioè quella, anche quella, e uno dice, ma insomma, però una volta l'Europa era così. così, quando era contadina, no? Non c'era tutta questa etichetta che adesso, vabbè, andrà bene, no? Allora, ecco, quel tocco simpatico, quella risata, ci sono le donne che fanno quelle risate proprio, che libere, no? E io penso che davvero questa Europa, o queste città che ci hanno impersonificato, no? Che ognuno vive per conto suo, ecco, l'arrivo di un immigrato in un quartiere oppure in un condominio, almeno dall'odore che emana la sua cucina, è già sinonimo di aver rotto tutte le barriere, no? Cioè bisogna, voi come europei, o come italiani comunque, no? Non vedere, perché ecco, il problema è lì, no? Che si vede nell'immigrato, intanto i mezzi di comunicazione, no? Il marocchino che ha pugnalato quella, e il giorno dopo sta attento a vedere, no? Riuscire anche a vedere questa immigrazione come qualcosa di positivo, no? Come qualcosa, ecco, che ridà vita a questa Europa che si sta invecchiando e anche irrigidendo un poco. Io, secondo me, direte, stai banalizzando e superficializzando il problema. Secondo me l'invasione migratoria in Europa è una salvezza, nel senso, adesso prendetela con le pinze, vero, la mia affermazione, no? È una salvezza perché, a parte, no, la problematica del flusso, dei numeri, tutto quello che volete, ci sono problemi, no? Ma a livello, io penso che tutti voi abbiate conosciuto, no, degli immigrati, delle immigrate, avete una relazione con le persone così, no? Cioè, ditemi che è bellissimo poter parlare, cioè entrate in mondi altri, no? E quelle strutture, no, che vi siete un po' creati, no, per tante situazioni, vengono pian piano demolite, no? La festa dei popoli, un esempio, che ha incominciato, se non erro, a Verona, no? Una volta all'anno. Ma è bellissimo vedere queste famiglie italiane con i loro bambini insieme a famiglie di immigrati, passare una mezza giornata insieme, cioè ritornare, recuperare quella voglia di serenità, di legami, no? La solidarietà dei popoli africani. Guardate che ci sono delle storie stupende, stupende proprio, no? Paesi che non sanno neanche cosa vuol dire la chiave, perché non, nei villaggi non si usa chiudere la chiave, no? E a chiave le porte, no? Cioè, quel senso anche di relazione. Ma potrei stare qui una sera a dirvi i valori positivi che può portare anche l'immigrazione. Non fermiamoci solo all'aspetto ci rubano il posto, puzzano le nostre case, sono maleducati, non pagano il biglietto all'autobus. Cioè, tutti i peccati inconsci che aveva l'italiano, adesso li ha finalmente il capo espiatorio per poterli dare agli altri, no? Invece vediamolo anche con positività, no? Questo, intanto, guardate, non ci saranno carabinieri che frenano l'immigrazione neanche sulle coste di tutto il mondo, perché è un fattore che non si può frenare. Bisogna fare delle leggi giuste, bisogna fare sì che l'immigrato possa trovare, sentirsi in maniera dignitosa, possa trovare una casa, un posto dove poter vivere anche dignitoso. No, cioè, se li mettiamo in situazioni che poi devono andare a rubare, che devono andare, è chiaro che la cosa scoppia, no? Cioè, con leggi nuove, ecco, far sì che queste persone possano entrare dentro la società e non sempre vederci. Adesso vi racconto un fatto successo proprio oggi in autobus e in treno, sempre come un qualcosa che dà fastidio, no, come invece un fattore che mi può arricchire. E se non ci sono altre domande, vi racconto questo fatto che è successo a me, banalissimo, proprio per dirvi come noi dobbiamo sempre, ogni giorno, noi come immigrati, no? Io vi dico, no, io portavo il velo, divisa e tutto fino a qualche anno fa, no? Perché noi con Boniani abbiamo anche noi la nostra divisa. Poi siccome ho lavorato in America Latina, lì non la si porta, ma in Italia me la sono, ho voluto togliermela per ragione per tante, ma ne dico una perlomeno. Io sentivo che venivano a raccontarmi, no, le ragazze, molte africane, perché avevo, sai, lavoro al giornale, allora loro pensano al lavoro al giornale e denuncerà quello che io ti racconto, no? E allora venivano a raccontare, sai, salgo sugli autobus e succede questo, e insomma la loro angoscia di fronte al fatto che erano straniere. E dicevo, che strano, a me non succede. Io vado sugli autobus, un giorno suora, vuole un posto. Dice, queste ragazze non capiscono. E dopo ho detto, voglio fare la prova. Per qualche giorno ho chiesto i miei permessi, ho tolto. E cercavo di non far vedere la croce, no? Sugli autobus, tu vedevi subito le signore prendere la borsetta, subito, no? Dice, però, capito, la differenza, no? E dicevo, il vestito fa il monaco, sì, caro, altro che. E ho provato sulla mia pelle proprio cosa vuol dire essere immigrata. E ho detto, non lo metto più, perché così capisco meglio la situazione della mia gente, così provo anche sulla mia pelle cosa vuol dire essere diversa. Cioè, l'abito mi dava anche quella certa sicurezza, non sentivo il problema, non lo sentivo mai, nessuno si è sognato salendo in autobus, anzi, quella riverenza, quel rispetto, tolto quello, ero una immigrata qualunque, e questo mi dà. Allora oggi, no, proprio ero a Verona, stavo aspettando il treno e mi sono seduta, c'era altra gente, c'erano due immigrati africani, si vedevano, e c'ero io qui e c'erano due o tre signore italiane, no? E l'autoparlante diceva che sarebbe venuta una signora a fare delle interviste, delle interviste sull'andamento, no, dei treni, no? Non so, queste cose che fanno ogni tanto. E infatti è entrata in quel momento una signorina, ha guardato noi come se fosse... Noi tre ci ha proprio esclusi, come dire, questi qua neanche mi avvicino a chiedere niente, no? È passata dritta come un fuso, andata dalle due signore italiane, le ha fatte sue domande, eccetera. Io ero lì, stavo leggendo il giornale, quindi avrà potuto capire che qualcosa di italiano sapevo, no? Però ecco, e io ho detto di me, guarda, no? Anche in una società, no, che insomma cerca, no, di riuscire, ti fanno sentire proprio. È una confidenza che vi faccio, ma potrei raccontarvene. Io ci rido su, io, perché in un certo momento dico, il problema non è mio, il problema è tuo che non mi vuoi avvicinare, no? Però penso, no, a chi deve andare a farsi i permessi di soggiorno, chi deve andare a chiedere un lavoro, chi deve andare, cioè la fatica. Eppure, come diceva Don Cesare, no? In Africa per un verso, in Europa per un altro. Eppure quando poi dopo si trovano insieme così, che gioia! Oppure come ti va? No, ti incontri, come sta? Bene, una bella risata. Poi quando incominci a andare dentro il discorso, non hanno lavoro, si sono appena separati dal marito, insomma si trovano in un mar di problema, eppure stanno bene, grazie, non c'è male, insomma, no? Quella capacità di sdrammatizzare, quella capacità di dire avanti tutti i giorni e ricominciare, io penso che sono veramente delle qualità da saper accogliere, da saper. Mi direi,